At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently, by using more sustainable practices, by developing better technologies, we keep moving forward. With each new idea, innovation, and partnership, we're one step closer to fulfilling our purpose every single day. To find out more, visit parker.com/purpose. Parker, engineering your success.
Sick of being upsold at gyms?
My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum.
At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.
TRX incontra.
Fabio, ma sei finalmente rilassato adesso? Il disco è uscito, ne stanno parlando bene tutti. Sospiro di sollievo.
Sì, rilassato, come ti dicevo appena ora fuori onda, no, perché poi alla fine questa cosa del bipolarismo non è uno scherzo, no? E quindi quando mi scatta l'altra fase, e a volte ci sono degli eventi scatenanti che ti portano da una parte o dall'altra, in questo caso ovviamente l'uscita del disco è l'evento scatenante, mi ha portato in una botta di euforia, per cui sono giorni che dormo poco e niente e in cui sono un vulcano, però convivo questa roba, per cui non sono esattamente rilassato, ecco, però sono vulcanico in una maniera positiva, tipo workaholic, penso sempre a quello che dovrò fare nei prossimi giorni, roba così. Quindi no, non sono rilassato,
che
però,
milanese,
sono, però sono contento.
Questa roba del lavoro, no, bisogna lavorare, calma.
Ma io sono, guarda, sono il meno milanese. No, io ho dei tempi, cioè sono capacissimo di prendermi anni e anni di distacco, sono capacissimo, anzi la mia predisposizione naturale è quella di svegliarmi, stare sul divano tutto il giorno e contemplare, quindi di milanese credo ci sia poco. Sono molto siciliano in questo. Avevo visto un'intervista di un attore, adesso non mi viene bene, quello di Boris, che fa il direttore della fotografia, non mi ricordo come si chiama,
sì, certo.
Genio, che dice: sono molto pigro, per me ogni giorno devo combattere con la voglia di non far niente, capito? Quindi, sono un po' più così.
Tutto questo tempo libero, notturno, in qualsiasi ora del giorno, può anche servire a leggere tutte le fantastiche reazioni che ci sono sul tuo disco. Scherzi a parte, tu leggi quello che si dice della tua musica?
Cerco di non farlo.
Ma lo fai.
Ma lo faccio. E in queste notti, come hai detto, certe notti, come hai detto tu. Sì, a volte mi capita, per esempio, ti faccio un esempio, ieri ero riuscito a rilassarmi fino a tipo le 2, spegnendo il cellulare, che è l'unica. A una certa l'ho acceso e poi vado a leggere tutto, no? Devo dirti che è bello, perché la gente mi scrive delle cose bellissime, anche in privato, dei messaggi lunghissimi. A volte trovo delle interpretazioni del lavoro che ho fatto a cui neanche io ero arrivato. Gente che trova delle robe di sociologia, che mi attribuisce citazioni a concetti di psicologia o di filosofia che io però non ho studiato, no? E quindi è molto bello. Sì, è una droga andare a leggere cosa pensa la gente, poi soprattutto quando in questo momento pensano tutti bene.
Ma quando pensano male, che effetto ti faceva?
Mi fa incazzare.
È sano, incazzarsi è sano.
Sì, non sono uno che però si incazza al punto di rispondere, me la faccio passare abbastanza in fretta. Incazzarsi è sano, sì. Incazzarsi è da uno che ci tiene.
Mm-hmm.
Solo chi ci tiene si incazza. Se, quando non ti incazzi, anche nelle relazioni, se non ti incazzi probabilmente più di tanto...
Non c'è sostanza.
Sì.
Ma io mi ricordo tra l'altro tu quando ti incazzavi parecchio, perché... L'ho scritto anche nel numero speciale di Rolling Stone. Mm-hmm. Noi ci siamo incontrati per la prima volta,
sì,
non in carne ed ossa, ma litigando come due muffloni all'interno di un newsgroup.
Esatto.
Eri completamente diverso. A parte il fatto non eri ancora a Marrakesh.
Sì, ma ero completamente diverso in generale tanti anni fa. È stato un percorso il mio. Che poi è paradossale, perché il percorso che fai è quello di diventare te stesso, no?
Mm-hmm.
È una specie tipo il bonsai.
Sì.
Che togli, e a un certo punto vedi qual è la roba. Sì, ero molto più incazzoso. Venivo dalla scuola Barone e vedevano dalla scuola Muretto. Anche Muretto aveva un approccio al rap quasi militante, no? Ti buttavano giù dal palco, per cui effettivamente eravamo un po' dei cagacazzi. Mi ricordo che su questo IRC, no? Che era, la,
sì,
era il proto forum, il proto commento, cioè era dove si svolgeva
tutto
la conversazione. E poi in un momento, tu ti ricordi, in cui l'hip hop era finito, sparito da ogni canale italiano, non era più in TV, non c'erano più neanche gruppi mainstream che lo portavano avanti, per cui si era veramente rifugiato come la resistenza francese come Radio Londra, ci beccavamo su questa roba qua, non ci conoscevamo, mi ricordo c'era Silvia Volpato anche,
certo, col nome d'arte Yazza,
esatto,
vedi?
C'era Squarta, il produttore,
c'era Chef Ragù che furoreggiava, e poi c'era DJ Graf che quando si filmava
Graf. C'era anche quel pechegno,
questo non lo sapevo.
C'era anche quel pechegno,
uno dei tanti con cui litigavo probabilmente.
Sì.
Ma senti, quando ti sei reso conto che stavi facendo un percorso? Perché spesso uno il percorso inizia a farlo effettivamente ma non lo sa, è solamente occupato a vivere, poi arriva quella fase in cui inizi a vedere la strada che c'è dietro di te. Questo momento per te quando è arrivato?
Allora, col senno di poi ti dico che è arrivato dopo Santeria, però è una cosa di cui non mi sono mai reso conto coscientemente, nel senso, a un certo punto dopo Santeria per me è iniziata una crisi, no, che ho raccontato anche più volte,
sì,
che al di là della crisi che poi ha innescato la mia relazione, ma prima di quella relazione, che era una conseguenza della crisi, cioè io a un certo punto mi sono trovato con un realizzato nel lavoro e con tante cose positive, ma con una vita altrettanto vuota nella quotidianità, no? Uh-huh. E dei miei amici, la gente a cui volevo veramente bene, che poi di fatto non era lì con me. Questa cosa mi ha portato un po' anche a cercare l'amore, perché erano anni che non avevo una relazione con qualcuno, che frequentavo un sacco di donne e nessuna lasciava il segno, e cominciavo a pensare di avere un problema io, no? Dicevo, cazzo, si innamorano tutti, è bello innamorarsi, ti dà una dei più grandi motori della vita, la paura e l'amore sono i più grandi motori della vita, e questo poi mi ha portato a mettermi in una relazione, purtroppo il karma lì è
succede
arrivato,
succede a tutti, esatto. Non sei nel primo né l'ultimo, guarda.
Sì, guarda, come me spero che succeda a pochi, perché perché ho avuto davvero una di quelle relazioni dove ti butti l'acido in faccia, capisci?
Sì.
Molto, veramente molto brutta, e questa cosa qui alla fine mi ha talmente svuotato di tutto e talmente demolito come essere umano, anche per i sensi di colpa, per il tempo buttato, per il fatto di sentirmi un cretino ad aver fatto tutto, insomma, per una serie di cose che mi ha proprio messo a spalle al muro, cioè lì non è che io ho detto beh faccio sto, cioè non è stata una cosa, sì è stato anche graduale probabilmente ma inconsciamente, però l'evento lì è stato questa cosa qui che mi ha costretto a fare i conti con quella, con la mia crisi, e mi ha costretto a scrivere un disco che parlava di quello, perché non avevo, ero là che pensavo, ma io un disco in cui faccio il figo qua non riesco più a farlo, no?
L'ennesimo disco in cui fai il figo, se mi posso permettere.
Ma poi guarda, i lati più emotivi alla fine ci sono dal primo album.
Sì, assolutamente. No, chiaro.
Poi della gente ogni tanto si stupisce, no? Come anche questa cosa del fatto che Noi, Loro e gli Altri sia un disco politico, o che ci siano dei pezzi politici, ma li ho sempre fatti. Ho capito, affinando nel tempo, che poi la gente ha bisogno che gli arrivi una cosa un po' granitica, perché il messaggio arrivi forte e chiaro, no? E fa fatica a capire quando sei tante cose o quando diluisci il tuo messaggio in tante cose, che forse era l'errore dei dischi precedenti, no? Se vogliamo parlare di errori, perché poi non ci sono errori.
Esatto, infatti. Ma tra l'altro questa è una cosa molto interessante. Volevo farti un'altra domanda, ma mi hai pilotato su questa cosa della scrittura, che secondo me è fondamentale, perché quest'ultimo disco è pazzesco per me a livello di scrittura. Quanto lavoro di Lima c'è?
Tanto. Tanto, perché praticamente io ho un metodo un po' matto, ne parlavo l'altro giorno con Salmo, che mi diceva che mi ha chiesto una cosa simile, mi fa, ma tu come cosa fai? Perché io poi mi chiudo. Mi capita spesso che la gente mi dica, ma hai fatto il disco solo in 3 mesi o solo in 4 mesi. Allora, innanzitutto questi 4 mesi vi assicuro che sono dalla mattina alla sera, dal lunedì alla domenica, cioè non sono 2 anni compressi in 4 mesi estenuanti in cui davvero non usciamo fuori di casa. Quindi veramente alla vecchia, come le band rock
che si chiudevano in studio.
Esattamente. Prima di questi 3-4 mesi, che poi è il mio momento, arrivo con del materiale, cioè io praticamente giro sempre col cellulare e mi appunto qualsiasi cosa, tutto. Non so, guardo Spider-Man and the Metaverse, per dirti, e dico, cazzo, metaverso, che bella parola. E l'avevo scritto 6 mesi fa, prima che poi venisse annunciato. Quindi mi appunto tutto, anche se parlo con te, mi dici qualcosa che mi fa scattare qualcosa, la segno. Quindi nel fare questo processo, a un certo punto comincio a vedere in questa massa di frasi dei concetti che ricorrono.
Delle macro aree di argomento.
Bravissimo. Comincio a pensare, non so, all'idea di un ritornello, cioè un concept proprio di un pezzo. Ogni tanto ho anche l'idea della musica, no? Per esempio in Pagliaccio o in Infinity, quindi...
Sei tu che sei venuto fuori con l'idea di usare Leoncavallo?
Sì.
Bello.
Sì.
Cosa ti ha detto Merz quando gli hai proposto questa cosa?
Si era gasato. Non è stato facile, avevamo fatto una prova quasi un anno fa e non c'era venuta. Guarda, con lui sono riuscito a realizzare delle idee che avevo anche da anni, tipo i Corvi.
Sì.
Sì, perché non era facile campionarlo e lui è riuscito praticamente a inserire quella cosa nel contesto di un altro beat, no?
In modo molto naturale, tra l'altro, perché tutti i campionamenti sono naturali all'interno del disco.
Sì.
Mi confermi il fatto che è fondamentale che il rapper abbia un'idea della musica.
È fondamentale.
Io ho sempre detestato questa cosa che il rapper arriva, cerca sugli scaffali la base e poi ci rappa sopra.
Non funziona. Può funzionare magari, cioè a un certo livello secondo me non funziona, ed è una delle prime cose con cui mi sono scontrato cercando di scrivere persona. Perché non avevo ancora Marz, ero fermo appunto da 3 anni. Avevo andato a fare una session a Miami, avevo sentito beat di chiunque, qualcosa come 300-350 beat, ma sperare di pescare con le bombe e di trovare qualcosa che fa più è il tuo stato d'animo, a me adesso risulta quasi impossibile.
Ce l'hanno insegnato gli americani e questa è la cosa un po' deprimente, se vuoi, perché gli americani ci insegnano sempre, chi fa rap alla fine è lì che guarda. E questa roba della produzione tipo catena di montaggio industriale arriva da lì.
Anche la roba facciamo 100 pezzi, poi capiamo. Sì, non è mai stata la mia roba, è vero, forse viene un po' da quello che senti dire poi nelle interviste. Sì, poi non lo so quanto loro, cioè a volte vedi queste interviste di questi qua che dicono oggi ho scritto 20 pezzi, ma come fai a scrivere? Sarà vero? Poi io non lo so se è vero, magari è vero, però non so che cosa intendano loro per pezzo, capisci? Mi sa che entrano un po' in studio, accedono al microfono e vanno. È una cosa diversa da...
Ma ti senti di essere diventato un po' tanto adulto? Perché questo è un disco assolutamente maturo, ma maturo prima di tutto nella scrittura, è un libro.
Uh-huh.
Questo vuol dire che forse rischi di perdere quella roba da punchline, da espressioni gergali che all'inizio era abbastanza tua, ma non del tutto, perché sei sempre stato eclettico, ma ora stai diventando un cantautore. Vabbè, come ho scritto nella mia recensione tirando fuori De André,
sì,
facendo incazzare tutti i fan di De André, che era esattamente quello che volevo.
E tra l'altro ti dico una cosa, non sono super fan di De André, cioè allora no, nel senso, ho un rispetto con la testa sotto i tuoi piedi.
Ma infatti musicalmente non c'entrate nulla, letterariamente non c'entrate nulla,
sì.
Il punto era l'impatto.
Sì, forse è anche da dove peschiamo, il serbatoio da cui peschiamo magari è molto molto simile, no?
Anche perché molto la strada, cioè Bocca di Rosa non parla,
no,
di Rossetti,
sì,
come
sì,
dire.
Sì. Lui parlava sempre di disgraziati, gente ai margini, outsider, ecco, in questo forse abbiamo tanti punti comuni, però a me in realtà piace tanto la melodia,
mm-hmm,
tanto. Faccio fatica con i cantautori classici, tipo anche Guccini, ma
sì,
ti ripeto, è tutta gente che rispetto tantissimo,
certo,
davanti al quale mi levo il cappello.
Però musicalmente un po' la cantina. Elena, lo dico io così il dissing non te lo pigli tu.
Ho perso il filo, però dicevamo?
L'ho perso anch'io, non c'è problema. No, parlavamo della maturità.
Ah, ok.
Del fatto di essere adesso quello maturo. Non puoi più tornare indietro.
Ah, no, tu mi dicevi le punchline, quella roba.
Sì, no, ma in
allora,
generale il tuo personaggio.
Sì. No, non è vero, allora, non è vero. A parte che nel disco, vabbè, c'è Cliffhanger che è un condensato di punchline.
Che
no?
Non è un caso che sia la fine, immagino.
Che non è un caso che sia la fine, bravissimo. È proprio disco finito. Per me Nemesi, lì Fabio muore.
Ok.
L'opposto ciclo di persona,
sì.
E Marrakesh torna in cattedra. Però poi, guarda, cioè, pensandoci bene, se pensi, quest'anno io ho fatto i 264 bars più cliccati, più scaricati, più ascoltati. Strofa sul mixtape di Gue Pequeño,
mm-hmm,
andata, strofa su Salmo, featuring TikTok, remix, cioè ho fatto una serie di featuring di punchline.
Ok.
Che se le prendi insieme fai un disco, se ti piace quella roba è un disco di punchline lì. Le farò sempre, probabilmente il prossimo anno mi chiameranno in altri featuring. Cioè, il mio progetto personale è il mio progetto personale e che poi riesco a portare avanti da solo perché, mm-hmm, è un mio viaggio, no?
Certo.
Per il resto io sono un nerd del rap, cioè il rap a me piace. Mi piace quell'aspetto lì che è ludico e nerd, perché la punchline e il rap per il rap è una cosa nerd.
Nerd e agonistica al tempo stesso, perché il nerd di solito è in poltrona che non si allena.
Però è come il fantacalcio, cioè è come,
vero,
la pagella, cioè lì entri in un tecnicismo, in una roba che piace agli addetti ai lavori, a chi ama il rap. Io amo il rap, nasco con quella roba là e mi piace, mi fa impazzire sia ascoltarlo che farlo.
Mm-hmm.
Però sarebbe limitante per me fare solo quella roba lì. So farla, lo faccio bene, mi diverte farlo.
Però fare solo quello non ti divertiresti più. La domanda che ti volevo fare prima, quindi ritorno a quella fase della tua carriera post Santeria. Ma Santeria, tu oggi, se la riascolti, se guardi a quel disco lì, cosa pensi? Che sensazioni provi?
Che è una figata. L'ho ascoltato da poco, mi piace tantissimo. Guarda, l'ho riascoltato da poco e poi mi sono scritto con Cosimo e ho detto, cazzo, ma che figata abbiamo fatto. No, a me piace tantissimo, mi ci ritrovo tantissimo. Ed è proprio questo, un disco di Marragué, cioè un disco di due ragazzi che si conoscono da 18 anni,
mm-hmm,
sono radicalmente diversi, ma che hanno tante cose in comune. Immagina due cerchi, in quell'intersezione tra i due cerchi quello è Santeria.
Il campo magnetico che funziona.
Dove c'è dentro? Il nerdismo per il rap, la passione per il cinema, la passione per raccontare storie, l'attitudine hip hop più fast life, che poi Cosimo ha sempre. Insomma, è un disco, se vuoi, più ortodosso, però nel suo essere un disco super hip hop, per me è allo stato dell'arte in quella cosa.
Avvertivate la percezione che quel disco lì, molti magari non sapevano bene le vostre storie personali, non sanno quanto siete amici, quanto siete stati legati, sembrava quasi un'operazione in vitro di prendiamo i due rapper forti e mettiamoli assieme.
Beh, c'è da dire che avevamo uno storico di collaborazioni, di pezzi riusciti, anche di crew e di roba, per cui era naturale, no? Non so, non sarebbe stato come prendere me, il giovane del momento, e farci il disco che allora...
Ti faccio la provocazione, prendere te Blanco?
No, ma non credo che saremmo in grado di fare un album insieme, c'è una differenza abissale di età, a parte che non lo conosco, per fare un disco ci vuole tanta confidenza. Per me, perché appunto, come dicevamo prima, le cose si fanno in due, anche col produttore, no? Per questo non funziona poi che prendi 30 beat, o può funzionare, ma è difficile, ecco. Per
viene cui, fuori un'altra cosa, fondamentalmente.
Viene fuori un'altra cosa, sì. O sei molto fortunato. Poi ti dico un'altra cosa. Ci sono stati tanti anni in cui la figura del produttore contava poco e niente. E mi ricordo una volta parlavo con Luque, no? Che mi diceva, cavoli, sei tu che reggi il disco, no? Cioè, nel senso, qui non nessuno bada poi. Le cose sono cambiate perché i giovani produttori di adesso sono riusciti a brandizzarsi, però è un po' quello, cioè ti devi brandizzare, nel senso che poi alla fine è sempre l'estetica, la tag iniziale, devi farti le foto su Instagram, se no fanno fatica a riconoscere il tuo ruolo.
At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently, by using more sustainable practices, by developing better technologies, we keep moving forward. With each new idea, innovation, and partnership, we're one step closer to fulfilling our purpose every single day. To find out more, visit parker.com/purpose. Parker, engineering your success.
Sick of being upsold at gyms?
My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum.
At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.
Nella musica.
Però di nuovo sono stati gli americani per primi, perché ti ricordi quando la base doveva essere fatta da Timbaland, la base doveva essere fatta
però
da
Però lì Natchez. Era il sound, capito? Cazzo, negli anni 90 ogni gruppo, Helter Skelter, Bootcamp Clip, cioè ogni gruppo, ogni crew aveva un sound, Eric Sermon, Paris Smith, e li riconoscevi dal sound, cioè partiva la roba e era Timbaland, no? Ed era figo, non potevi avere il sound di un altro, era veramente premiere, era proprio parte del successo del gruppo, era imprescindibile il tuo sound. E quindi questa cosa qua, c'è stato un momento in cui poi è cambiato dal 2000 in poi, per cui tutti i dischi major avevano quei produttori, cioè usciva Jay-Z e c'erano Neptunes, Timbaland, Kanye West, Just Blaze. Se c'era un album di successo c'erano quei cinque produttori, no? Ultimamente è tornata un po' con Metro Boomin la cosa di avere un produttore che ti segue il sound, secondo me è figo. In Italia devo ammettere che appunto o c'è quel tipo di produttore tipo Charlie, che è stato bravissimo sia ovviamente col sound ma anche a brandizzarsi ed a diventare un personaggio, però per esempio penso a Marz, che è uno che comunque non è quel tipo di persona, no? Non usa tanto i social, ecco, siamo simili in quello. E poi questo aspetto musicale viene fuori poco, capisci? Tanti complimenti, tanta roba del disco, tanto sulla profondità del disco, però raga, non è solo quello, c'è una profondità e c'è un'evoluzione musicale nell'album.
C'è un equilibrio fra la parte vocale e la parte sonora, che è un'altra cosa che secondo me è sottolineata abbastanza poco.
Esatto.
Tra l'altro, molti dicono, ma secondo me anche per evitare di darti troppo credito e troppi complimenti, sì, bello questo disco, ma Persona era meglio. Io prima di arrivare qua ho riascoltato Persona, secondo me questo disco è molto molto meglio.
Ah, ti ringrazio.
Perché Persona eri ancora per certi versi il vecchio Marracash che provava a fare un disco intelligente fatto bene. Qua è una persona molto intelligente che ha fatto un disco della Madonna. Per me c'è stato un salto.
C'è una consapevolezza diversa.
Che prima non c'era.
Sì, Persona mi è capitato addosso, come ti ho detto non potevo che fare quel disco, ma mi è capitato addosso.
Sì.
cioè non eravamo consapevoli di fare qualcosa di diverso, cioè abbiamo fatto quello che riuscivamo a fare, che volevamo fare, che potevamo fare, che sentivo però c'era tantissime incognite anche da parte del team stesso nostro, cioè non sapevamo davvero questa roba. Mi ricordo il presidente di Universal mi disse: bello il disco, però vediamo, là c'è un mercato di ragazzini, quindi nessuno sapeva, no? Questo disco invece non è stato guidato da niente, nel senso, questo disco è il disco con meno compromessi che abbia mai fatto nella mia vita, cioè neanche, non so, la furbizia di Rap Game di dire chiamo, metto, perché mettere Sfera da Supreme è Rap Game, no?
Certo.
Ok, qui non c'è questa roba, cioè è un disco più coeso nel...
Assolutamente sì. Su Blanco, come sai, ho delle perplessità, perché Blanco mi ha fatto pensare, ok, qua è qualcuno che gli ha suggerito di usare il nome giovane del momento che funziona.
Allora, guarda, ti dico una cosa, nessuno mi suggerisce mai, cioè nel senso, anche quando ci sono cose che te sembrano paracule, le ho fatte io, cioè non è che qualcuno mi ha detto metti Sfera da Supreme, ma guarda, magari ci fosse qualcuno che ha delle belle idee.
Spesso poi sono gli artisti, spesso sono gli artisti che iniziano a fare questi calcoli, non tu, perché non credo da come ti conosco.
Allora, ma ci sta, nel senso, ripeto, Rap Game, cioè ci sta, vuoi durare nel tempo, cercare di portare la tua musica alle persone è importante, azzeccare delle mosse entro i limiti di quello che è la tua poetica, la tua estetica, cose così, è giusto, secondo me. Poi c'è della gente che non è neanche capace di farlo, per cui è molto difficile, è forse ancora più difficile, perché raga, fare una hit è proprio difficile, i pezzi facili sono i pezzi più difficili da fare, perché il confine nel fare una merda
perché poi se non funzionano si vede che hai tentato di fare la paraculata,
si vede tantissimo. Ci sono stati dei pezzi di cui non ero convintissimo, che li ho fatti con quella intenta lì, per esempio penso a un pezzo con Neffa, che non è un brutto pezzo, è carino, io ho cercato anche di farne un pezzo sociale, ma era un ibrido senza, cioè c'era questa base in Neffa che andava in una direzione, io che volevo salvare la faccia e quindi cercare di scrivere delle cose pese, ma non ci credevamo né io né lui, e non funziona quella roba,
che poi sono cose di cui ti rendi conto solamente dopo, perché solo non dopo. È che mentre lo stai facendo
non parte, te ne rendi conto, ecco, forse il ruolo degli altri entra qua.
Ok.
E tutti dicono: no, ma guarda che è una figata, ma guarda che è una hit. E alla fine tu sei un po' così, poi dici: ma magari hanno ragione loro, e ci sta.
E questo è pericoloso. Un pezzo come noi è bellissimo.
Grazie.
Quanto è difficile scriverlo? Perché devi veramente.
Ma sai che a me mi viene da piangere mentre lo scrivo.
Ti volevo chiedere esattamente questo. Perché secondo me, paradossalmente, Dubbi è più facile. Perché Dubbi è più immediato quello di cui si sta parlando. Noi devi scavare proprio nelle tue memorie.
Sono stati difficili molto tutte e due, anche Dubbi è stato molto difficile. Avevo tutte queste cose da dire, e poi il passaggio tra dirle, metterle in metriche, perché poi è sempre quello,
è
no?
È quello. Anche perché tutto perfettamente scorrevole senza essere sforzato. Poi, guarda, giusto stamattina leggevo qualcuno che denunciava i rapper italiani per aver spostato tutti gli accenti delle parole della nostra lingua. Non c'è un accento fuori posto in quello che hai scritto.
Cerco di non farlo perché non mi piace tantissimo l'accento fuori posto. Però in italiano è dura.
Anche se ami Pezzali, perché so che ami Pezzali.
Allora.
Lo ascoltavi
ormai
almeno
parecchio. Ormai è rimasta sta leggenda. Sì, no,
allora Pezzali... non è vero.
No. Allora, quello che ho detto ormai nel 2008.
Fuori la verità sugli 883.
Quello che ho detto nel 2008 è che il disco Hanno ucciso l'uomo ragno e forse anche quello dopo hanno svolto in Italia quello che il rap in quegli anni non faceva, cioè raccontare
giusto,
i giovani.
Giusto.
Quando io ero piccolo e sentivo cumuli di roba, con un deca non si può andare via e tutte quelle robe là, era quello che, cioè la musica pop di solito, la distinzione più grossa è che la musica pop non parla di qualcosa in particolare, è molto generale, no? Dei pezzi d'amore che
può andare bene per tutti alla
può
fine.
Andare bene per tutti, e quindi non ha un target vero. Ecco, quella lì era la musica che parlava ai giovani di cose comunque concrete, c'era il pezzo sull'amico a chiacchierone, c'erano tutte delle cose in cui da giovane per una volta trovavi qualcuno che parlava a te, quindi questo gli va riconosciuto assolutamente agli 883 per me.
Però appunto tu sei riuscito a fare una storia senza spostare gli accenti cercando molto dentro di te. Tra l'altro, quanto tempo ci hai messo a scrivere Noi, ad esempio?
Ci ho messo, il pezzo più lungo è stato Dubbi.
Okay.
Noi ci ho messo qualche giorno e il problema di noi è che ho scritto troppo. E a un certo punto non mi sono reso conto, avevo un'altra strofa di noi. Mm-hmm. Perché
buttala dentro, che te frega.
Io volevo parlare di questi quattro amici, no? Siamo io e i due di cui parlo, e ce n'era un quarto. Mm-hmm. Che ho poverino, adesso ho dovuto sacrificare perché, ecco, nell'economia del pezzo era veramente lunga. Mm-hmm. Sono due strofe che durano il doppio di una strofa normale, cioè mi è proprio scappata la mano, ma mi è proprio scappata la mano in tutto il disco. Avevo tante cose da dire e non mi rendevo conto che poi le strofe erano veramente lunghe. Loro, una strofa lunghissima, Cliffhanger sono 150 barre, Cosplay è un 64 barre di... Ed è stato assurdo perché invece in altri momenti ho avuto la paranoia di aver messo delle cose troppo melodiche. Mm-hmm. Però poi alla fine sono contento perché c'è un bel equilibrio tra tanta melodia, pezzi in cui canto completamente, tantissimo rap, tanto testo, tanta musica. Quindi sono soddisfatto.
Eclettico e maturo. Tra l'altro una cosa bellissima di cui si è parlato troppo poco è il fatto che ci sono i featuring nel tuo disco, ma ci sono anche i featuring non dichiarati.
Sì.
E sono featuring illustri su cui avresti potuto marciare. È stupenda questa cosa, basta con la raccolta di figurine.
È un po' quello. Poi guarda, due anni fa con Persona invece avevamo quel tipo di disco che però anche un po' inaugurato.
Certo.
Una roba.
Avevi anche meno certezze sotto
certi
punti.
Avevo meno certezze, assolutamente. E poi è diventato anche uno standard, perché poi da quel momento in poi hanno cominciato tutti ad annunciare il featuring uno alla volta, addirittura alcuni uguale con la spiegazione strappacuore del perché è stato chiamato. Però nel mio caso era stato tutto spontaneo ed era stata una forma di, si incastrava bene col concetto di persona, di tirar fuori la persona del featuring. Uh-huh. No? Però dopo un po' mi aveva rotto, così anche come fare la promo lunga un mese e mezzo.
Sta prima. Arrivando countdown, sì, finalmente, esatto, Marrakesh, ora spaccherà tutto.
Esatto, prima esce la copertina, poi fai il video così, e poi c'è l'edizione
rossa,
blu, gialla, poi
svegli
la tracklist, poi c'è... è stanca un po' come formula. E quindi siamo andati, abbiamo detto facciamo l'opposto, niente.
Ma Fabri come ha fatto a riassumere così bene il concetto che sta dietro a questo album?
È stato un mito.
Che non è il suo album, però è stato perfetto.
Ne abbiamo parlato, abbiamo fatto due tentativi. Mm-hmm. Lui me l'ha mandato prima uno completamente spontaneo in cui già c'era una metà buona, solo su noi, loro gli altri. Poi da là abbiamo aggiustato il tiro perché l'ho chiamato e gli ho detto guarda ti spiego, perché per me alla fine poi non è così netto, perché noi siamo anche loro e loro sono anche noi. Cioè gli ho detto il punto è che alla fine siamo tutti uguali, è questa divisione quasi arbitraria che succede ma che non esiste poi in realtà. E quindi poi me l'ha rimandato quella della perfetto, quindi grandissimo.
Vabbè, il prossimo Santeria fallo con lui. Ok, non indagherò sul motivo di questo piccolo momento di pausa prima di rispondere, ma che secondo me è molto indicativo, ma sono solamente delle mie speculazioni. Facciamo finta che non sia stato detto nulla.
Faccia da poker.
Perfetto. Come sarà tradurre dal vivo questo disco? Perché appunto prima dicevi scrivendo alcune tracce addirittura pianto. Secondo me rifarle dal vivo non è semplice. Io conosco un po' di musicisti anche importanti che scrivono delle cose molto personali e poi le devono cantare o suonare di fronte a 10.000 persone. Non è la cosa più immediata di questo mondo.
No, mi ricordo che già con Crudelia pensavo cavoli, però non ho avuto occasione tanto di suonarlo perché poi sei mesi dopo è iniziata la pandemia, per cui ho avuto qualche piccolo abboccamento. Però poi è bello, secondo me, quando arriva anche quel trasporto. Non so come sarà, perché adesso è veramente tanto che non si suona. Mm-hmm. Tanto, mi manca tantissimo.
Ma poi tra l'altro per un sacco di tempo non si è neanche vissuto. Ecco, una domanda è questa: tu per scrivere, ma chiunque per scrivere ha bisogno di vita.
Sì.
E al di là del fatto che c'è stata la pandemia, quindi la vita è stata tolta a tutti, ma anche tu, col fatto che ora sei famoso, sei conosciuto, se vai per strada ti fermano tutti, rischi tuo malgrado di perdere dei pezzi di vita, perché devi vivere un po' protetto, devi vivere in una campana di vetro.
Certo.
A questa cosa come si ovvia?
È il più grande lato negativo di questo mestiere per quanto mi riguarda. Come dicevo nell'altro pezzo e come hai detto tu, la fame è proprio mettere una cupola di vetro che ti ingrandisce, da cui ti distorce, ti ingrandisce e ti separa dal resto. Io cerco di viaggiare il più possibile, di andare all'estero dove poi alla fine posso vivere, non preoccuparmi del giudizio degli altri e anche venirci a contatto, prendere la metropolitana, guardare la gente in faccia. Questi due anni è stato difficile fare anche questo perché non si poteva fare, e quindi infatti il teatro delle mie tragedie si è trasferito nella mia testa sostanzialmente.
No, spero che il prossimo disco non avrai questo problema. Dove ti piace viaggiare di più?
Allora, sai che io ho un animo un po' avventuroso. Mm-hmm. Mi piace innanzitutto non sempre viaggiare con budget. La roba di Lolly Planet, no, ma quello è vero, è uno stile di vita quella cosa. Sì. È un altro tipo di viaggio, per cui comunque ti fa inserire dentro il posto in cui vai. Per esempio, per me una cosa imprescindibile è guidare nel posto in cui vai. Se non guidi nel posto in cui vai, non sei veramente là dentro. Quindi sono stato sud-est asiatico, Cambogia, Thailandia, in Sud America. Sono rimasto flecciato col Giappone, mm-hmm, che invece forse è la roba meno avventurosa del mondo, però è talmente diverso che è proprio un altrove. Forse è l'unico posto dove vai e stai veramente in un altro. Sembra che il mondo abbia preso una piega diversa, ugualmente moderna, però diversa. Quindi è mega interessante. Non lo so, in questo momento mi piacerebbe, avessi la possibilità, me ne andrei appunto in una giungla, lontano da tutto e da tutti. Credo non si possa fare, quindi non so, opterei per una California che comunque è molto verdeggiante.
Dove io vado a Capodanno, se tutto
anche
va bene.
Anche io forse.
Vabbè, ci vediamo lì.
Anche io
poi
sto pensando.
Ci accordiamo
fuori,
senza, okay, le telecamere che ci guardano. Fondamentalmente, come farai a ritrovare ispirazione dopo un disco di questo tipo in cui hai detto veramente tanto, l'hai detto veramente bene, hai settato l'asticella in alto? Non hai già adesso un po' di preoccupazione su quello che può arrivare dopo?
No, non ci penso minimamente.
Già non dormi di tuo, figuriamoci, esatto, se pensi anche a questo.
No, ma un prossimo disco non mi sfiora neanche l'idea adesso di pensarci. Poi io lascio molto che le cose succedano, quindi sono sicuro. Anzi, adesso ti dirò, no, guarda, per un po' non le voglio sapere, poi mi tornerà la voglia, questo mi conosco abbastanza. Sono sicuro che qualcosa nella vita mi riaccenderà la fiamma e mi verrà voglia di dire la mia su qualcosa, o che capiterà a me o che starà succedendo, per cui non programmo. Ecco, il futuro per me deve essere sempre nebuloso. Mm-hmm. Nel momento in cui il futuro è scritto, a me mi terrorizza e mi toglie il gusto di vivere, no? Sono uno che rivanga molto sul passato, che sta molto nel presente, ma che non pensa mai al futuro.
Domanda finale, ma tu sei conscio che hai settato la barra in alto e chiunque farà il disco dopo di te adesso è nei guai?
Ma non lo so. Nel senso, sono conscio di aver fatto un bel lavoro e sto avendo un feedback incredibile e tutto. Io però credo tanto che alla fine nella pluralità, secondo me si può fare un altro bel disco, con magari diverso dal mio, mm-hmm, con altre robe ugualmente bello. Cioè non sento così tanto sta competizione del meglio quello, meglio quell'altro. Cioè ci può stare che una voglia di sentirsi invece, che magari dice che palle, voglio sentirmi un disco tutto incazzato, mm-hmm, tutto coi bassoni dall'inizio alla fine, e bella lì. Quello che vorrei aver settato è spingere gli altri rapper a dare il meglio di sé, qualunque esso sia, no? Mm-hmm. Non a competere col mio disco. Cioè, se tu fai quella roba là, falla benissimo, concentrati, stai in studio, raga, perdete meno tempo nelle storie di Instagram, alle sfilate di moda, raga.
Che ci sei andato anche tu, tra l'altro.
Sono andato una volta nella mia vita, due volte.
Ed è successo un po' di ferie.
A parte. E poi anche curiosità, no? Di andare, certo, a vedere le robe, giusto, no? Però poi quando finisci troppo in quella trappola lì, è normale che ti porta via tempo dallo studio, stare a modificare le foto, mm-hmm, scegliere l'outfit, andare di qua, andare di là, cioè è tutto tempo che in meno che dedichi alla musica, e non riuscirai. Allora vuoi fare il testimonial, ci sta, c'è gente che lo fa,
è un altro lavoro,
non è il mio.
Comunque, ecco, è bellissimo come sono passati questi 20 anni. Se ti avessi fatto la stessa domanda ma adesso dopo di te, 20 anni fa, avresti risposto che cazzo, ci credo, sono il più bravo. Marra, grazie mille,
grazie a te, bella.
È stato veramente un piacere.
Grande.
Avete ascoltato TRX Incontra.
Sick of being upsold at gyms?
My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum.
At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.